Manuel, benvenuto ancora una volta a MAPS, come stai?
Grazie, bene, bene, grazie.
Bene, allora sei pronto per questo nuovo tour? Quali sono i presupposti di questa nuova tranche di concerti degli After Hours?
Ma era da anni che non facevamo un tour nei club, abbiamo fatto dei tour estivi o delle apparizioni, diciamo, in palazzetti, palasport, eccetera, e in realtà ci mancava un po' questa dimensione. Abbiamo fatto qualche secret show all'inizio del tour di Padania e ci sono piaciuti molto i concerti, cioè ci sono molto l'atmosfera proprio più intima e anche più informale, se vogliamo, rispetto a un concerto più grande, no? Davanti a magari migliaia di persone, eccetera. E per cui volevamo un po' riprovare questa esperienza qua, che a livello logistico è più difficile, perché comunque appunto la gente si accarica, non sempre i suoni dei club sono perfetti, però a livello di tensione, a livello di emozione non c'è paragone, è sicuramente una cosa più intima con il pubblico e anche più forte, ecco.
L'ultima volta che vi abbiamo visto qui a Bologna era proprio all'Estragon ed è stata una serata particolare in cui si celebrava la tua scomparsa, te lo ricordi, no?
Sì. Vabbè, devo dire che alla fine è un chiaro segnale di fama quello di morire ancora in vita, per cui non l'ho presa così male, anzi diciamo che il mio ego si è gonfiato ancora di più, insomma.
Ecco, ricordiamo che per chi non avesse seguito un paio di mesi fa questa strana cosa successa, e che praticamente venne fuori quel giorno stesso sulla pagina di Wikipedia, non mi ricordo se sulla tua o su quella dedicata alla band, la notizia appunto della scomparsa di Manuel Agnelli proprio a Bologna. Io mi chiedevo questo, il fatto che il tour cominci da Bologna è un caso oppure gli After Hours hanno un rapporto particolare con la nostra città?
No, abbiamo un rapporto particolare, non è un caso, perché comunque, a parte che io ci ho vissuto 3 anni e mezzo a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 0, all'inizio comunque del 2000, conosco tantissima gente, ma con l'Estragon e con i ragazzi che lavorano all'Estragon abbiamo un rapporto particolare da un sacco di tempo, abbiamo avuto un lungo periodo anche di collaborazione professionale proprio diretta. E quindi è normale che comunque se abbiamo un progetto da iniziare appunto partiamo da loro, insomma, coinvolgiamo loro.
Senti, la scaletta di un tour, quando il tour viene affrontato appunto in dei luoghi che hanno delle caratteristiche peculiari, immagino che cambi, ma sarà una scaletta molto variabile perché magari avete voglia di divertirvi e di cambiare le carte in gioco ogni volta, oppure in realtà si tratta semplicemente di una rosa di brani che poi magari verranno scelti serata per serata?
Guarda, no, le situazioni saranno molto diverse, come hai detto tu, dall'Estragon, che è un club molto grande, a club veramente molto molto piccoli, no? Quindi sicuramente cambieremo anche il modo di fare il concerto a seconda dei posti, quindi non soltanto, diciamo, la rosa dei brani, ma proprio anche l'approccio nei confronti del concerto stesso, il tipo di produzione, il tipo di suoni, certamente la scaletta. Abbiamo una rosa infinita di brani stavolta, penso una cinquantina proprio, e quindi sicuramente la prima cosa che cambierà da concerto a concerto è la scaletta. Vogliamo tenere una spina dorsale comunque con i brani di Padania, però in ogni concerto suoneremo 25-26 pezzi, fra i 16-18 della scaletta e quelli che poi, se siamo fortunati, andremo a fare dopo la, diciamo, la parte principale del concerto, i cosiddetti bis, se vogliamo. Per cui insomma una decina saranno fissi i pezzi di Padania e gli altri 15-16 cambieranno tantissimo di sera in sera.
Allora, a proposito di Padania, ne avevamo parlato io e te tanto tempo fa, abbiamo fatto per me una bellissima chiacchierata sul disco, era un disco molto importante, un disco che segnava anche una svolta nella produzione degli After Hours, non più un disco dal vivo ma un disco più pensato. Io ho voluto anche cominciare con Il Paese È Reale, che è un altro brano che forse per qualche verso potrebbe sembrare un'anticipazione per alcune cose dei temi di Padania. Vi sentite ancora in quel tipo di clima? Ovviamente non sto più parlando della produzione, ma sto parlando dei colori, dei sentimenti, delle parole che ci sono in quel disco. Immagino di sì, visto che dice appunto che la scaletta sarà basata sull'ultimo album.
Sì, decisamente. Sì, ci sentiamo in quel clima ed è il motivo principale per cui le cose che continueremo a fare hanno quel tipo di atmosfera, ma poi più che mai, anche con appunto gli ultimi avvenimenti, le elezioni e i risultati delle elezioni, direi che il discorso è più vivo che mai da quel punto di vista, l'occhio su quello che ci succede intorno e quello che sta succedendo al nostro paese rimane comunque il punto focale del nostro discorso, insomma.
Sia nella canzone di Paese Reale che in Padania, la canzone non soltanto, si parla talvolta di persone sole, persone di fronte a dei mondi che possono essere quelli sterminati senza orizzonte appunto della pianura padana, o quelli più urbani di cui parli il Paese è Reale. Eppure invece sembra che da queste ultime elezioni sia venuto fuori un qualche tipo, ti prego prendi queste parole con le molle, un qualche tipo di idea di massa. Che cosa ne pensi?
Ma è difficile da dire, perché penso che la reazione sia stata un fenomeno aggregante molto forte, insomma, la reazione a un certo tipo di mondo politico che fa delle scelte sulla pelle dei cittadini, e penso che la gente non potesse più sopportare questo tipo di mancanza di rispetto prima di tutto, no? In particolare credo che l'ultimo governo Monti abbia enfatizzato ancora di più questa posizione, no? Dobbiamo regolare la nostra posizione finanziaria all'interno del mondo indipendentemente da quello che potrebbe succedere, dalle sofferenze eccetera eccetera, che sono state molte poi da parte della gente nell'ultimo periodo. Io credo che quella sia stata un po' la prova del 9. Gli italiani sopportano sempre più di altri diciamo un certo tipo di imposizioni, purtroppo arriviamo sempre un po' troppo tardi alla reazione, e questa è l'unica preoccupazione, perché in questo momento c'è bisogno anche di costruire, non soltanto appunto di reagire, ed è la cosa più difficile da fare. Però hai ragione tu, c'è un fenomeno di massa, un fenomeno di reazione che si esprime, si è espresso in queste elezioni, e si esprime anche nel piccolo, nel mondo culturale comunque. Ci sono dei piccoli fenomeni, occupazione dei teatri, piuttosto che la riapertura di alcuni centri sociali. Credo che ci sia un fermento comunque giusto e anche molto interessante in questo momento, perché è un laboratorio comunque sociale molto interessante, che spero non muoia qua, o che semplicemente non si risolva nel protestiamo e poi tanto non succede niente.
C'è un'altra cosa che mi sembra piuttosto interessante, di cui si può parlare, che è una questione che riguarda proprio la contrapposizione tra idee, o comunque tra persone, che talvolta diventa una contrapposizione davvero tra individui, una contrapposizione quindi che va a eliminare il senso di aggregazione, la possibilità appunto di costruire di cui tu parlavi. Non pensi che talvolta anche in ambito culturale si pensi veramente a fare la guerra sul pianerottolo, piuttosto che cercare di mettere un po' da parte determinati piccole cose, sassolini nelle scarpe, per tentare di arrivare a qualcosa di comune? Io è qualcosa che vedo spesso anche in ambienti molto piccoli, che non trovano alcun giovamento dalla contrapposizione.
Ma sì, hai ragione, ma soprattutto negli ambienti molto piccoli purtroppo questo succede. Io capisco la paura di sporcare il proprio discorso artistico contaminandolo con cose che non si condividono, con una sensibilità che comunque non è nostra, insomma, eccetera eccetera, però non, questo tipo di paura non produce niente, è il contrario, il coraggio proprio di andare a confrontarsi con cose diverse dal sé, che ti fa crescere, che ti fa prendere anche consapevolezza di quello che sei. È 30 anni che io comunque bazzico nell'ambiente musicale, da 30 anni sento le stesse cose, gli stessi discorsi, gli stessi preconcetti, la stessa brutta atmosfera. ed è particolare di questo paese. Succede un po' dappertutto di avere così paura nell'aprirsi verso l'esterno, ma in Italia in particolare devo dire che l'atmosfera è molto brutta all'interno del mondo musicale, questo da sempre. I discorsi non sono cambiati e neanche i risultati di questo tipo di discorsi, perché se risento, riascolto i dischi dei gruppi che 30 anni fa lamenavano proprio dal punto di vista etico, si assomigliano tutti alla fine, fanno parte comunque di un periodo storico, si assomigliano anche se non volevano assomigliarsi, ed è un vero peccato secondo me che si sprechino delle occasioni di far crescere un ambiente perché si ha paura di confrontarsi o perché si pensa di dover fare per forza un discorso unico e non condivisibile. È vero che nessuno è obbligato a confrontarsi con qualcun altro, cioè neppure a farsi ascoltare, se vogliamo, siamo obbligati, per cui ognuno può fare la strada che vuole. Però io penso che ci sia tanta ipocrisia, tanta retorica dietro i discorsi comunque etici che si fanno all'interno del mondo della musica, tanta ipocrisia, tanta retorica, perché molta gente, così come appunto la favola della volpe e l'uva, tende a costruire tanto su quello che non ha, insomma. Non so, è un po' un segno di povertà culturale nel nostro paese, non succede solo con la musica e non succede soltanto nel mondo della cultura. Credo che in tutti gli ambiti ci sia questo tipo di atmosfera, purtroppo adesso qui in questo paese. È una cosa sociale, è una cosa culturale, ci vorranno anni prima che cambi.
Non pensi che sia anche un segnale di insicurezza? Intendo dire proprio dal punto di vista quasi psicologico, psicanalitico, un'insicurezza di un gruppo di persone, un'insicurezza di un ambiente o di un settore di produzione, un'insicurezza di un paese, per tornare appunto al paese di cui si parlava prima.
Ma indubbiamente sì. Un grosso segnale di insicurezza, proprio di insicurezza, io credo sociale, cioè veramente l'insicurezza atavica di un popolo alla fine, che poi nelle piccole cose come questa, piccole, quella cultura non è una cosa piccola, però insomma è un po' alla fine lo specchio di quello che è la società, se vogliamo, no? E in queste cose qua si riflette molto chiaramente questo tipo di insicurezza. Ripeto, non sono cose che cambiano in settimane o neanche in mesi, ci vogliono un profondo e radicale sconvolgimento sociale per cambiare questo tipo di attitudine. È un peccato che sia così, ma è un peccato che sia così soprattutto perché non ci si riesce a godere bene neppure quello che abbiamo, che non è poco comunque, perché a livello comunque artistico e a livello culturale si esprimono anche adesso, soprattutto in questo periodo di crisi, delle cose molto interessanti e delle cose molto belle, però raramente riusciamo a godere di quello che viene prodotto, perché anche un po' schiacciati da questo peso, no? Della paura del confronto, della paura anche del lasciarsi andare, sia nel fare le cose, quindi osare, quindi provare a fare qualcosa che trascenda, non semplicemente rileggendo perfettamente quello che è già successo, aggiungendo soltanto le virgole, ma anche nel descriverle queste cose, anche da parte proprio dei media, dei giornalisti, del pubblico stesso. All'estero è molto facile che la gente si entusiasmi e che lo scriva tranquillamente, una cosa è eccezionale, non c'è problema a dire che è eccezionale, qua invece sembra che sia una bestemmia ogni volta che esageriamo, no? È un paese dove siamo costretti un po' a volare basso, e questo la dice lunga sul fatto che di quanto il cattolicesimo abbia comunque condizionato anche i nostri ambienti, quelli che dovrebbero essere appunto gli ambienti più liberi dal punto di vista culturale, più alternativi dal punto di vista delle idee. Alla fine siamo condizionati da questo tipo comunque di visione molto cattolica, umiltà prima di tutto. L'artista, se non è umile, non è un grande artista. Questa è una contraddizione mostruosa e anche un'idiozia mostruosa.
Di lavoro ce n'è, noi intanto comunque vi diciamo che gli After Hours partono con questo nuovo tour da Bologna, proprio dalla nostra città, dall'Estragon, sabato 2 marzo, e poi saranno ancora a Marghera, Napoli, in Puglia, Roma, Livorno, Firenze e poi ovviamente anche di nuovo al nord, torneranno in regione alla fine di aprile al Velvet di Rimini. Io ringrazio Manuel Agnelli per essere stato qui con noi al telefono e ovviamente gli auguro un buon pomeriggio. Grazie Manuel.
Grazie mille a voi, ciao a tutti.
A presto, ciao.